profili che scelgo su Instagram non sono scelti a caso. E quando ho visto il tuo volto per la prima volta, ho detto io voglio seguire questa persona perché so che mi darà qualcosa di interessante. E abbiamo appena scoperto, prima di cominciare questo episodio, di essere nati lo stesso giorno. Siamo entrambi del 4 marzo. Quindi, come vedi, è la conferma che dovremmo sempre affidarci al nostro sentire. Alessio Carciofi, benvenuto a PM Confidential.
Grazie Paola, grazie davvero di questo invito, sono veramente grato, emozionato anche, fammelo dire, quindi grazie.
Grazie a te per esserci. Tu sei un formatore di well-being aziendale, sei docente universitario e sei specializzato in una cosa, in un ambito di cui abbiamo sempre più bisogno, io in primis, ed è per questo che voglio portarlo alle persone che ascoltano PM Confidential. Tu sei specializzato nel benessere digitale. Benvenuto, my savior, sei assolutamente il mio salvatore. Devo dire che ascoltare il tuo podcast mi ha insegnato tantissime cose e io voglio portare le tue istanze, le tue idee, le tue intuizioni appunto al pubblico di PM Confidential. Alessio, i grandi musicisti mi hanno insegnato che il momento più importante della loro vita, il momento di illuminazione, arriva sempre dopo una crisi, dopo una presa di coscienza dolorosa. Come mi piace sempre dire, il dolore non viene per metterci KO, ma viene per risvegliarci. Qual è stato il dolore che ti ha risvegliato e che ti ha fatto capire che questa era la tua strada?
Sì, era il 2014, fine 2014, e io mi occupavo di digitale, quindi vivevo di digitale, e a un certo punto però vivevo anche fuori diciamo, dall'Umbria, dove è un po' la mia casa nel weekend, e sono stato richiamato come se fosse proprio una forza e mi sono ritrovato in un eremo francescano del 1200. E lì ho sentito un valore che per me oggi è fondamentale, che è quello del silenzio. Ecco, lì in mezzo alle mie giornate quotidiane, dal frastuono, dal rumore, da notifiche, ping, email che vanno e che vengono, io lì per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito, come dire, un richiamo, un piccolo richiamo al benessere. Sì, perché in quel tempo io, se ne erano accorti tutti, Paola tranne io, ero in burnout. Un burnout digitale, e come poi io faccio le cose, non mi faccio mancare mai nulla, ci ho aggiunto un periodo di insonnia di 4 mesi, il periodo più brutto della mia vita, e poi giustamente ciliegina sulla torta, la fine di una relazione. Quindi, come dire, potevo ambire a meglio. E lì ho capito, all'interno di questo eremo, in questi 4 giorni, cosa fare da grande, ovvero aiutare le persone a vivere il digitale. Anzi, permettimi di aggiungere, non a togliere la tecnologia, ma di aggiungere l'umanità. Ecco, dal 2015, oggi, questa è la mia missione, aiutare a vivere la tecnologia in modo sano, educato e responsabile.
Quanto mi risuonano le tue parole, davvero, è straordinario. Peraltro in quei giorni in cui tu eri in quell'eremo, il tuo telefonino si è scaricato e anche questo è stato un segno del destino, di quel destino benevolo che ti portava da un'altra parte, perché tu a quel punto sei stato costretto, non riuscivi a trovare, erano anche, come dire, anni in cui non trovavi le bancherelle che vendevano il succedaneo della ricarica del telefonino, no? E quindi sei restato per giorni senza, e anche quello ti ha fatto capire qualcosa.
Sì, hai detto proprio bene, perché io ho fatto un po' fatica a entrare, ma non per mia volontà, per volontà, diciamo, della comunità che non, mi dissero queste parole. Stare qua in silenzio è come avere una pistola puntata sul comodino. Quelle parole mi scaturirono in me, come dire, un movimento interiore incompreso all'epoca. Dopo capii l'importanza di quelle parole. E quindi, una volta che io ero entrato, ho fatto fatica ad entrare perché non mi volevano da solo, ma non perché ero io, ma perché accolgono le comunità e dico: no, non posso ritornare indietro a prendere un caricatore. E quindi, dopo una giornata, il mio telefono si spense. E non era mai successo prima d'ora. Cioè, è come se una parte di me a un certo punto tu la vedi spegnere e poi non puoi fare nulla. Ma questa parte non è una cosa nostra, è un qualche cosa che viene da fuori e che negli ultimi 20 anni è come se fosse il 79esimo organo. Noi siamo fatti di 78 organi, l'organo, la scienza ci dice oggi ne abbiamo aggiunto uno in più. Ecco, in quel frangente si spense una parte di me e quindi io non potevo star fermo, non potevo stare senza quella parte. E allora mi ricordo un periodo molto frustrante dove io prendevo in mano il cellulare anche se era spento, come per dire ora si accenderà. E invece poi, dopo i primi 2 giorni, sai, cioè, si dice che è la regola del terzo giorno o la regola del camminatore. Dopo 3 giorni inizi perlomeno ad avere un barlume di
È
luce.
vero, è così anche nel digiuno, anche nei digiuni prolungati, il terzo giorno è veramente un turning point in qualche modo.
E dopo questi 3 giorni ho capito, o perlomeno ho avuto l'intuizione, che come stiamo vivendo il digitale, ci manca qualche cosa, o perlomeno nessuno ci sta insegnando come vivere il digitale, perché noi viviamo buona parte della nostra giornata in un ambiente virtuale che nessuno ci ha insegnato come comportarci.
Benvenuto. Adesso ogni 3-4 minuti ti dirò davvero benvenuto perché desidero che tu ti senta profondamente benvenuto nella mia vita, nella mia esistenza, nell'esistenza di tutte le persone che ascoltano PM Confidential. Devi sapere che uno dei miei cavalli di battaglia è dire che nessuno ci insegna a mangiare con coscienza, perché per me l'alimentazione è veramente il cominciamento di un percorso di risveglio, di illuminazione, se vuoi. Nessuno ci insegna a fare l'amore con coscienza e nessuno ci insegna a respirare con coscienza. Eppure tutti respiriamo, tutti mangiamo, la maggior parte di noi fa l'amore, ma davvero non c'è coscienza. Noi non portiamo a coscienza quei gesti che però sono rivelatori del nostro essere umano, del nostro essere umani. E nessuno ci insegna a usare il cellulare, a mettere dei limiti, come non ci insegnano a mettere dei confini nelle relazioni, e i confini sono sani. Come possiamo imparare a mettere confini con questa propaggine, della nostra mano?
Ah, innanzitutto mi viene da dire che se noi non diamo delle regole, subiamo le regole degli altri. Questo
È vero.
che cosa significa? Che se noi adesso iniziassimo a giocare a un gioco da tavola o qualsiasi altro gioco, se desideriamo partecipare attivamente, dobbiamo in qualche modo conoscere le regole del gioco. E se non le conosciamo, non stiamo giocando, o perlomeno non stiamo partecipando attivamente. Ecco, oggi questo gioco, conoscere le regole di questo gioco significa conoscere le regole di come, stavamo dicendo, interagire, di come lavorare online, di come fare relazioni online, di come fare vita online. Oggi non è che lavoriamo online, viviamo
È
online.
verissimo, è una differenza sottile ma
È
importantissima.
importante. Quindi oggi cosa è importante? È importante conoscere le regole del gioco. Perché? Che cosa si vince? Si vince il benessere, si vince una maggiore intimità, una maggiore voglia e desiderio di vivere, o soprattutto aumento delle relazioni umane. Si vince in una parola chiave la vita. Se invece, perché è così, buona parte di queste regole non ci vengono dette e noi ovviamente non le conosciamo e quindi non possiamo tramutarle in nuovi comportamenti, in nuove abitudini, e allora lì significa che noi non stiamo giocando, stiamo subendo il gioco.
Mi fai pensare al fatto che io nel 2009 ho vissuto a impatto zero per un anno, quando si parlava molto poco di sostenibilità ancora nel nostro paese. Io ormai vivo in Svezia e considero che in Italia ancora si parli poco di sostenibilità, come invece vorrebbe essere il mio sogno. Ma nel 2008 sono stata nominata ambasciatrice per un protocollo sul clima dalla Commissione europea al summit di Copenaghen, al COP15, e per un anno partecipai ai lavori. Sul volo di rientro da Copenaghen io decisi che era arrivato il momento di uscire dalla mia zona di comfort e fare quello che desideravo vedere nel mondo. E quindi non avevo veramente, Alessio caro, da dove cominciare. Chi conosci che nel 2009 ha deciso di vivere a impatto zero per un periodo con un bambino di 3 anni e un nonno di 79, che è stato fondamentale in quell'esperimento. Peraltro, buona parte dell'esperimento fu ripreso dalle telecamere di Rai 3 per un documentario all'interno di un programma del grande Alex Zanardi. Ed espressi questo mio desiderio tornando a mio padre, che però è nato nel 31 e quindi ha vissuto a impatto zero per buona parte della sua vita. Lui mi ha detto: quello che tu chiami impatto zero è stata la mia infanzia, no?
La tua
Significa contatto con la natura, significa non tecnologia, significa non comprare nulla che non sia veramente necessario, significa ritornare a fare il pane, mangiare secondo un regime stagionale, vegano naturalmente, o perlomeno vegetariano, quindi tutte cose che erano appannaggio di tutta un'umanità fino a 50, 60, 70 anni fa. E lui, ai tempi avevo non uno smartphone, perché nel 2009 non c'erano, avevo un BlackBerry che già mi sembrava qualcosa di estremamente evoluto,
È
e
vero.
io tenevo sempre questo BlackBerry in mano e mio padre mi diceva: ma tu guarda, figlia mia, impatto zero, ci devi vivere tutta la vita, perché ti devi allontanare da questo BlackBerry che tieni sempre in mano? E mi resi conto, creammo una compostiera, quindi quando tu butti la spazzatura, la butti malamente dentro il sacchetto alla spazzatura, quando hai una compostiera devi rispettare i vermi che ti ridaranno terra, che trasformano meravigliosamente
Bellissimo, sì.
gli scarti di cibo, devi tagliare tutto a pezzettini piccoli, no? Infatti penso ogni volta che noi donne diciamo quell'uomo è un verme, in realtà i vermi sono eccezionali, sanno veramente trasformare qualcosa in materia viva, quindi non dovremmo neanche paragonare
È
gli uomini
vero.
poco competenti in vermi. Ma detto questo, mi resi conto, ecco, arrivo al punto, che tutta la protervia di cui io ero capace veniva meno ed è venuta meno nel momento in cui ho staccato il contatore. Nel momento in cui ho staccato il contatore, la mia presunzione, la mia protervia, il mio essere multitasking, infatti tu parli tanto di benessere, in quel libro che è uscito con La mia vita a impatto zero e che adesso è intascabile, si chiama Con passo lieve, perché è il passo che voglio avere sul mondo. Proprio io ho scomposto la parola benessere perché è diventato un benessere e me ne sono resa conto stando un anno senza contatore e lasciando per quasi tutta la giornata il mio BlackBerry sul comodino perché avevamo soltanto un pannello fotovoltaico da 75 watt. E la cosa importante per me era avere un phon per asciugare i capelli del piccolo Timo allora, perché temevo che se senza riscaldamento potesse magari prendersi una freddatura. E quindi non avevo abbastanza spazio per il computer per ricaricarlo, non avevo abbastanza spazio per ricaricare il telefono. E iniziai a ascoltare la musica con un grammofono e mi appassionai di musica, se vuoi, antica, da suonare con un grammofono. E i grammofoni sono potenti. Un tempo si facevano le feste da ballo con i grammofoni e la gente ballava. Non c'era l'elettricità, ma la gente ballava. Allora, cosa ti voglio dire con tutto questo? Che abbiamo anche viziato le nostre orecchie, i nostri occhi. Sono sempre più stimolati. Anche la musica, se non è altissima, è come se non ci fosse. E un tempo si ballava col grammofono, con la manovella, e quando si fermava ci si fermava per un istante, perché la musica classica ci insegna che è la pausa a fare la musica, si ricaricava e poi si ritornava a ballare. Come porre rimedio a questa sovrastimolazione che per me è la grandissima malattia a cui tutti siamo prima o poi destinati, insieme alla fretta, che per me è veramente ormai la malattia di cui siamo tutti malati terminali.
Allora, questa domanda, quanto tempo abbiamo per
Hai tutto il tempo che vuoi.
rispondere? Il punto è, allora, partiamo da un elemento chimico della nostra mente nei confronti di un elemento, come dire, tecnologico. Allora, noi cerchiamo di competere con la tecnologia, che è veloce. Noi umani siamo predisposti, fatti, creati, come dire, evoluti in millenni di anni. Quindi che cosa significa? Che noi siamo lenti. E allora il punto è che noi non dobbiamo competere con la tecnologia. Questo è il primo grande mantra. La tecnologia è un alleato, ma se la sappiamo gestire. Se noi entriamo in uno scontro, in una competizione con la tecnologia, abbiamo perso di base. Perché abbiamo perso? Perché noi non riusciamo ad assorbire tutto quello che viene chiamato debito digitale. Cioè noi dal momento in cui ci alziamo la mattina, e l'80% degli italiani e di tutti noi, che cosa fa? La prima cosa, prende in mano un cellulare. Quindi siamo in quel passaggio dal mondo diurno al mondo notturno, dal mondo delle onde gamma. Che cosa facciamo noi? Prendiamo in mano un cellulare. E questo che cosa significa? Che iniziamo la nostra giornata a scaricarci invece di ricaricarci. E allora il tema qua è il ritorno un po' al potere non delle regole, ma almeno alla consapevolezza delle regole, che A, non bisogna competere con la tecnologia, B, bisogna aggiungere all'umanità. Ok? E il terzo tema è come fare. Ecco, sul come fare qua abbiamo, come dire, tantissimo tempo e inizio a dare un po' di spunti. Ma in uno scenario, passatemi il termine, Paola, no? Dove ci sono i robot e l'intelligenza artificiale che sta assomigliando sempre più all'umanoide, noi umani stiamo facendo le cose che fanno i computer. Multitasking, non stacchiamo mai, questa cultura della mentalità iperattiva. Ma queste cose, noi non siamo nati e progettati per fare queste cose. Quindi che cosa significa questo? Significa che oggi all'umano gli rimane un compito fondamentale, rimanere umano. Signor Alessio, ma che cosa mi stai dicendo? Beh, ti sto dicendo che oggi noi facciamo le cose che fanno i computer e i computer fanno le cose che facciamo noi. È un paradosso della tecnologia nell'epoca moderna. E quindi dobbiamo ritornare a sapere che rallentare è il primo passo. Sì, perché noi non possiamo accelerare. Io, perlomeno tutti noi, siamo cresciuti con alcuni mantra, no? Chi si ferma è perduto, chi dorme non piglia pesci, fai questo con passione, lavora tutta una vita e troverai come dire, il tuo sbocco. Però nessuno ci ha detto che, e anche lì ci ha insegnato a come dover lavorare. Nessuno ci sta insegnando che la pausa è fondamentale oggi per andare incontro ai nostri sogni, incontro ai nostri bisogni, incontro ai nostri desideri. E questo è per me pazzesco, perché la pausa è pensata, e noi la immaginiamo come qualcosa che ci riduce, come qualcosa che ci allontana da quello che effettivamente... Pensiamo alla produttività, no? Se noi desideriamo, come dire, essere produttivi, e poi entriamo in quello che viene chiamato mindset della scarsità di tempo. Questo che cosa significa? Che noi iniziamo a veicolare un dialogo interiore con noi stessi, poi con il nostro partner, con i nostri figli, con le persone attorno che ci dicono: Alessio, vogliamo fare questo? Non ho tempo. Cioè, noi iniziamo a veicolare proprio questo messaggio a tutti: non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. E allora che cosa significa? È certo che se noi non rallentiamo, paradossalmente non acquistiamo più tempo. Rallentare è difficilissimo oggi, in una cultura che ti dice non puoi rallentare. E allora, come possiamo rallentare?
Che una cultura fondamentalmente ti vuole morto, non voglio suonare adesso troppo drammatica, non è mia intenzione, però è questo, perché l'iperproduttività non può applicarsi a dei meccanismi appunto dell'essere umano, non è possibile, quindi corri, 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 where are we running, cantava Lenny Kravitz in tempi non sospetti, ha ragione, dove stiamo correndo. Alessio?
Il vero tema è proprio questo, cioè se vogliamo parlare di produttività, io mi trovo molto a lavorare, a parlare con anche professionisti, e allora io uso l'analogia dello sportivo. Cioè lo sportivo, non come dire il top performance, certo. Ma lo sportivo, come dire il camminatore, quello certo. Che va, cioè lui ci insegna che abbiamo tre grandi tempi. Il tempo, come dire, dell'allenamento, e quindi nel mondo del lavoro potrebbe essere il tempo del multitasking, il tempo dell'ordinarietà. Poi hanno il tempo del focus, quindi della gara. Quindi nel nostro mondo del lavoro, oppure della nostra vita, sono quei momenti dove noi ci mettiamo attenzione. Ecco, già qua facciamo fatica a individuarli nella nostra giornata, perlomeno non tutti sono così, però, come dire, ecco. E poi c'è il terzo momento è quello più importante, è il momento del distacco, è il momento della pausa, è il momento del recupero. Ecco, anche qua facciamo un po' fatica, se ci pensiamo, nella nostra giornata a individuare dei momenti di stacco, pausa e ricarica. Però se noi, gli sportivi ci insegnano che se noi non ci ricarichiamo, non possiamo essere sostenibili contro quindi un mondo che ci vuole, come abbiamo detto, senza pausa. E questo mi fa pensare un po' al concetto che io chiamo lo spazio bianco. Cioè nel mondo del design, lo spazio dà una grandissima importanza a tutto ciò che è veramente, come dire, rilevante, no?
Certo.
Se pensiamo alle grandi vetrine di grandi marche,
Certo.
brand, loro non è che mettono tanti vestiti o tanti. Cioè, loro mettono risalto a questo spazio bianco. O se la vogliamo pensare anche a un pianoforte, visto che parliamo di musica, il pianoforte è fatto da tasti neri e tasti bianchi. I tasti bianchi che cosa sono? Sono i momenti di vuoto, di pausa, che noi fisiologicamente dobbiamo avere. Se non li abbiamo, o perlomeno se non li coltiviamo del tutto o in parte, non siamo né produttivi, non stiamo bene con i nostri rapporti, non stiamo bene con noi stessi, non stiamo bene con il mondo. E allora significa che il primo grande consiglio che dobbiamo in qualche modo prenderne è rallentare e ridurre. Ecco, il ridurre è fondamentale. Che cosa dobbiamo ridurre? Noi non possiamo stare a questa sovraeccitamento, sovraesposizione del digitale. Quindi che cosa mi stai dicendo, Alessio? Ti sto dicendo che noi innanzitutto dobbiamo ridurre la quantità di notifiche, dobbiamo ridurre soprattutto la quantità di tempo che possiamo passare, che trascorriamo col multitasking. Sì, ma sai, Alessio, tu non conosci la mia vita, no? Mi viene detto,
Certo, capisco benissimo, no?
sì, va benissimo. La mente è scientificamente provato che sì che può fare più compiti, come dire, paralleli, simultanei, ma dobbiamo sapere che ha un costo. E poi ci sono tantissime persone che incontro che mi dicono: ma Alessio, ma tu non conosci la mia vita, devi conoscere tutta la mia situazione particolarissima. E io rispondo: beh, è normale oggi trascorrere più tempo con uno smartphone o con un device in mano. Cos'è che non è più normale? È che tutto è diventato urgente, cioè se tutto è veramente urgente, cos'è urgente? Ecco, questa è una domanda non tanto filosofica, perché in questo noi, specialmente negli ultimi anni, ci siamo allenati, perché la mente è un muscolo, l'abbiamo allenata alla cultura dell'aspettativa che noi l'altro ci deve rispondere subito, o perlomeno io gli mando un messaggio o un'email, quello che è, e l'altro ci deve essere. Ecco, questa cultura dell'aspettativa è un compagno invisibile che ci guida non verso i nostri sogni, non verso il nostro benessere, ma esce dove vuole lui, come se fosse lungo un'autostrada, no? Lui esce nelle succursali, si perde nei meandri del traffico e invece noi magari vogliamo andare dritti all'obiettivo. Ecco, questo che cosa significa? Significa che ci troviamo magari a mandare messaggi alla sera, tutte le ore, durante il weekend. E allora lì che cosa significa? Lì è anche un principio di rispetto. Perché se il mio benessere e il mio rispetto inizia e finisce dove incontra l'altro. E
È
allora mi
verissimo.
ricordo che mio nonno, quando io trascorrevo le vacanze da lui l'estate, mi diceva: non lo chiamo adesso perché sta pranzando, forse sta riposando.
Certo.
Era una premura, una cura, un'attenzione nei confronti dell'altro.
Bellissimo.
Oggi non dico che noi non dobbiamo fare questo, però se ci sono dei momenti, come dire, che se io, ovviamente qui entriamo in un meandro, come dire, molto psicologico, no? Cioè quello che le notifiche, tutto ciò che riguarda questa tecnologia, ci scaturisce con la dopamina e quindi ci pompa a quella felicità effimera, a quel benessere effimero, perché diciamo, quando noi smarchiamo dei piccoli task, come rispondere a un'email, come rispondere a un commento su Instagram, la nostra mente si sente produttiva, ma è una falsità della produttività, è una varianza della produttività, perché la mente preferisce fare piccole cose piuttosto che progetti impegnativi, e questo è il grande tema della procrastinazione. E allora perché procrastiniamo? Perché magari non ci sentiamo all'altezza, e invece c'è un mondo digitale che in qualche modo ci facilita a fare questi momenti di disturbo. E allora, andando, come dire, anche un po' alla fine di questa bellissima chiacchierata, vorrei anche magari dare anche dei consigli, perché io dico: chi parla del problema e non dà le soluzioni fa parte del problema. E adesso abbiamo parlato tantissimo di problemi, e allora fatemi dare anche magari delle piccole soluzioni.
Certo.
Ricordiamoci, ho detto piccole soluzioni. Non dobbiamo prevedere e immaginare di cambiare radicalmente la nostra vita dall'oggi al domani, perché la mente non è progettata per fare questo. E quindi è un'altra regola del gioco. E allora quello che viene chiamato da B.G. Fogg, un ricercatore che io stimo moltissimo, della Stanford University, che chiama Tiny Habits, piccole abitudini, costanti, giornaliere e incrementali. Ad esempio, Paola, tu che mediti? La prima volta che ti hanno insegnato, o perlomeno a meditare, non è che ti hanno detto da domani inizi a meditare un'ora al giorno.
Certamente.
Allora qui la stessa cosa, cioè noi non è che sul fatto di rallentare o ridurre, noi dobbiamo ridurre un pochi minuti al giorno, poche notifiche al giorno, e su questa cosa, come dire, dobbiamo, ecco, essere bravi e coscienti di questa piccola vittoria. Oggi noi che cosa facciamo in questo voragine, in questa voragine? Noi arriviamo anche a un grande obiettivo, non ci fermiamo a gratificare, a onorare quel momento. Pensiamo subito al momento successivo. Questo è rallentare, questo è ridurre. E allora, che dire, insomma, sai, questo argomento mi tocca delle...
Ma lo vedo, ma questa è la tua magia, perché io credo... Sai, appunto, sono abituata ai grandi musicisti, loro sono the embodiment of their music. Cioè, quando vedi, conosci, intervisti Bono, ti rendi conto che prima di aprire bocca per cantare o per parlare, lui è l'embodiment di quello in cui crede. E per te è la stessa cosa, quindi vedo la passione con la quale tu parli di questo, e grazie per le cose meravigliose che ci stai dicendo, sono illuminanti.
Grazie a te e a voi che ascoltate, ma soprattutto per me è veramente un onore essere qua.
No, grazie mille. Questo rallentare, ridurre tra le soluzioni, e io mi permetto di aggiungere un'altra R, perché appunto ancora una volta quando ho vissuto Impatto Zero ho detto: papà, bisogna assolutamente partire da ridurre, riusare, riciclare, e lui mi disse: sì, ma bisogna aggiungere una quarta R. Io dissi: qual è la quarta R? E lui mi disse: riparare. Perché nella sua generazione si riparava. Allora ti va, posso donarti questo riparare nel tuo rallentare, ridurre, riparare anche quelle parti di noi che si sono spezzate lungo la via, quelle abitudini virtuose che abbiamo smarrito durante la via. Voglio veramente riparare il mio cervello ferito che ho sottoposto a troppa velocità, nonostante lui non sia fatto per questo, riparare il mio cuore per essere stata troppo tempo col telefonino in mano nottetempo, cioè riparare delle parti di noi che ci hanno portato a essere prestanti ma distratti.
Questo è un altro, come dire, cosa che c'è comune. Tu hai parlato di 4R, la mia metodologia è fatta dalle 5R.
Ah, ecco.
Che ovviamente questa riparare è una R fondamentale.
Mamma mia, è poi bellissima, è poetica, pensi al Kintsugi, no?
Anche. È come dire sì, cioè rimettere insieme i cocci e farli vedere palesemente, non nasconderli in questa società che deve essere tutto perfetto. Ma no, noi non siamo, come dire, portate alla perfezione.
No,
fuori.
Perché la perfezione è del divino, noi siamo perfettibili, la natura è perfetta, noi siamo perfettibili. Infatti la natura ama il difforme,
sì.
Un albero di pesche, un pesco non chiede alle proprie pesche di essere tutte uguali.
Bellissimo, E c'è una R che è della mia mitologia, che è quella finale, che è quella del ricaricati. Oggi per noi ricaricarci è fondamentale.
Recharge.
Oggi, recharge. Questo che cosa significa? Significa che noi quando usciamo da casa, da un ambiente, la prima cosa che facciamo è vedere se abbiamo la ricarica di uno smartphone o di qualche cosa, di un apparecchio tecnologico. Ma paradossalmente ci stiamo dimenticando di ricaricare noi stessi.
Certo.
E la forma estrema per me del ricaricare oggi, ovviamente ognuno ha la sua melodia, la sua sinfonia e come dire,
certo,
e le sue, perché non è quello che io dico, non è, come dire, scienza infusa, come dire, faccio riferimento alle ricerche scientifiche perché è un po' un mio forma mentis, anche perché è bene capire come,
assolutamente,
per me sono due formule, due forme di ricarica. La prima è il sonno, che questo, cioè la qualità della nostra vita, la quale dipende da come dormiamo.
Completamente.
E la qualità della nostra giornata inizia la sera prima.
Assolutamente.
E poi la natura. E allora qua permettimi, come dire, di raccontarti questa brevissima storia. L'uomo, quando ha fatto l'allunaggio, quindi quando è sbarcato sulla Luna, ha fatto una grandissima sfida, una grandissima missione. Ma la sfida lì non era tanto arrivare sulla Luna, ma saper ritornare indietro.
Certo.
Oggi noi siamo degli internauti, no? E quindi che cosa significa? Che giornalmente andiamo su questi nuovi ambienti virtuali. E allora qual è la sfida? Non stare lì, ma saper ritornare. Saper ritornare significa alle relazioni. Quando stiamo fuori a cena, a mangiare una pizza, quello che vogliamo, allora, se c'è un cellulare già solamente nel campo visivo, gli studi scientifici che riduce il quoziente intellettivo del 15%, riduce la qualità delle relazioni e riduce la nostra attenzione. E allora il primo suggerimento che possiamo fare è: andiamo a cena, andiamo a prendere un aperitivo? Togliamo lo smartphone dal campo visivo, ma soprattutto chiediamoci perché, se arrivano delle chiamate o delle notifiche, stiamo dando importanza a persone che sono lontane e stiamo sminuendo la qualità delle interazioni a persone che sono lì, che magari sono importanti, che non vediamo da tempo. Ecco, questo significa saper ritornare, e saper ritornare alle relazioni, saper ritornare alla natura. La natura è il nostro DNA, e un uomo che non sa ritornare, un uomo, una donna, insomma, che non sa ritornare alla natura, è come non avere la ricarica per eccellenza. La natura ci insegna, la natura ci parla, è soltanto che noi siamo così tanto distratti che questo mondo se ne va e noi potevamo dire a saperlo prima. Ecco, noi non dobbiamo arrivare, e questo ti ringrazio Paola, a dire a saperle prima queste cose. No, ci sono, condividiamole, sappiamole, facciamo proprio una coscienza digitale.
Guarda, davvero, grazie mille, perché le tue parole sono balsamo per le mie orecchie e sono sicura per tutte le persone che stanno ascoltando questo episodio di PM Confidential. Dove ti possiamo, dove ti possono trovare? Come fanno a innamorarsi di te come io mi sono innamorata delle cose che tu dici? Instagram, of course.
Sì,
ma
Instagram,
anche i tuoi podcast.
I podcast, poi c'è il sito, ci sono i miei libri, quindi...
Allora, dacci l'indirizzo del sito, così poi da lì possiamo, ci sono tutte le varie diramazioni.
Ah, il sito è alessiocarciofi.com, poi c'è quello che è un po' lo spin-off, digitaldetox.it, e Instagram ogni tanto ci sono, anche se mi dicono poi le persone: Alessio, ma dal vivo non sembri quello di Instagram, come hai detto tu, cioè, perché, sia perché sono alto e sia perché comunico un po' meno su Instagram.
Sì, ma quello che fai lo fai meravigliosamente. E voglio concludere dicendo che tu oggi hai detto restiamo umani. Ebbene, la prima persona che mi ha detto questo è stato Roger Waters, il grande leader dei Pink Floyd, durante questa intervista che gli ho fatto a New York, e lui mi ha detto verso la fine dell'intervista, che è stata un'intervista per me life changing, infatti tornando da New York ho deciso che avrei fondato una piattaforma di condivisione dove avrei parlato di umanità con le persone che avrebbero voluto farlo con me. Questa piattaforma ormai esiste, ha migliaia di persone al suo interno e si chiama Humans, ma arriva proprio da un'intuizione di Roger Waters, quando a un certo punto mi ha guardata e mi ha detto: lei è italiana, vero Paola? Dico: sì, Mr. Waters. È come Vittorio Arrigoni, un grande giornalista del suo paese che è stato ucciso a Gaza e che diceva: restiamo umani. Ecco, quando lei me lo sentirà dire, deve sapere che non è una mia frase, ma la frase di un suo connazionale. Concluse così meravigliosamente quell'intervista e io concludo meravigliosamente questa intervista con te citandolo. Grazie mille Alessio Carciofi. God bless you.
Grazie Paola, grazie a tutti.